Buongiorno, spero che stiate bene e siamo ancora qui ad ascoltare, aprire tutti i nostri sensi per mettersi in contatto con la parola di Dio. E ieri abbiamo capito che una delle caratteristiche delle parabole in Matteo, ma non solo in Matteo, è la contestualizzazione, cioè le parabole non sono dei funghi che nascono così ogni tanto, li troviamo nel Vangelo, ma fanno parte della narrazione stessa. E poi bisogna prestare attenzione, specialmente nel Vangelo di Matteo, perché Matteo ha cinque grandi discorsi da parte di Gesù, che sono le cinque grandi colonne che tengono su tutto il discorso, tutto l'Evangelo. E quindi quando noi troviamo una parabola in uno di questi discorsi, attenzione, perché è un testo che in qualche modo rivela, si apre, dispiega, ecco, è in conformità con tutto il discorso. Ieri noi abbiamo visto solo il capitolo 5, non voglio adesso soffermarmi molto su questo discorso della montagna, ma la mia ipotesi di lettura è così, che il capitolo 5, con le beatitudini e quegli esempi di superamento o di compimento della Torah, è un discorso che riguarda l'umanità di tutti gli uomini. Cioè è un discorso rivolto a tutti gli esseri umani che devono non tradire la propria umanità nella propria vita, nella propria esistenza, nella relazione della storia con gli altri e così via. Il capitolo sesto invece è un discorso rivolto all'uomo religioso. Tu vuoi, sei un uomo, ma vuoi essere un uomo religioso? Allora devi comprendere che cosa sia l'elemosina, la preghiera, il digiuno, il non attaccamento ai soldi e così via. Il capitolo sesto si dedica a questo tipo di insegnamento. Il capitolo quinto è l'uomo nella sua umanità, che si trova coinvolto e relazionato con l'umanità degli altri. Ed è lì la Torah che aiuta a trovare un compimento. Gesù cerca di farci capire come la Torah non è semplicemente quella fissazione di quell'espressione, non uccidere, non commettere adulterio. C'è molto di più da comprendere e lo comprendi soltanto alla luce della tua stessa umanità. Capitolo 6, l'uomo religioso, la donna religiosa. Non ti accontenti di essere semplicemente un uomo che vive la sua umanità, ma vuoi vivere nella tua realtà anche la dimensione religiosa, quindi una relazione speciale, profonda con Dio, ecco allora la prassi, potremmo dire, comune a tutte le religioni. In tutte le religioni c'è l'elemosina, c'è il digiuno, c'è la preghiera, c'è questo insegnamento del non attaccamento ai soldi, ecco, cercare una vita coerente con quello che chiede Dio, no? Non si può servire appunto Mammona e Dio stesso. E poi l'ultimo capitolo, il capitolo settimo, che mi sembra rivolto ai discepoli di Cristo, con quel testo un po' imbarazzante alla fine del capitolo, prima della parabola che abbiamo letto, quella della casa costruita sulla roccia, c'è un testo che vorrei soffermarmi un attimo, perché è un testo difficile, anche i commentari, ci sono posizioni molto diverse su questo testo, io dirò qual è la mia in proposito, ma è un testo alquanto difficile e i commentatori molte volte svicolano, dicono sì delle parole, ma insomma, non lo affrontano, secondo me, un po' di petto, ecco, insomma, no? Capitolo settimo riguarda appunto l'atteggiamento, oltre all'uomo religioso, il discepolo di Cristo deve aggiungere queste altre cose. oltre ad essere un uomo religioso. Quindi affidarsi alla provvidenza, ecco, vivere bene il digiuno, la preghiera, l'elemosina, ma non deve giudicare, deve sapere attraversare la porta stretta e soprattutto non deve comportarsi così come fanno alcuni uomini religiosi. Versetto, capitolo 7, versetto 21. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa, che crea, che vive, che forma, ecco, la volontà del Padre mio che è nei cieli, no? Non è una semplice esecuzione, tout court. In quel giorno molti mi diranno, Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? Nel tuo nome non abbiamo forse scacciato i demoni? Anche i suoi discepoli sono invitati a portare il nome, l'annunzio, a scacciare i demoni. E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto anche prodigi? Gesù nel capitolo 10 li invierà a guarire le persone, addirittura a risuscitare i morti. Allora io dichiarerò, non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Ma come mai? Magari io se riuscissi a scacciare qualche demonietto, non ce l'ho questo potere, no, non so voi. Certo, forse annunciare un po' la parola, spiegare un po' la parola, certamente. Ecco, ma Gesù cosa fanno di male costoro? Non fanno niente di male. Cosa dicono, cosa fanno? Dice, ma non abbiamo profetato nel tuo nome, non abbiamo scacciato il male, non abbiamo forse compiuto prodigio, non abbiamo fatto opere di bene. E invece lui dice, non vi ho conosciuti. Sentiremo la stessa risposta alle cinque vergini che si ripresentano dopo aver tentato di comprare un olio, non so che cosa abbiano comprato, ma lo sposo dentro il talamo, a loro che bussano, risponde, io non vi conosco, andate via, non vi conosco. Questa parola, non vi conosco, è terribile, come non ci conosce? Ci conosce benissimo, ma non vuole avere contatto con noi, relazione con noi. Perché? Per quale motivo? Là va bene, capiremo che non hanno l'olio, non hanno l'olio giusto, diciamo così. Non sono pronte ad entrare nel talamo. Ma qui cosa hanno fatto di male questi che vengono rigettati, anzi chiamati addirittura operatori di iniquità? Io do questa interpretazione, guardate, le letture sono molto diverse su questo testo. Alcuni alzano le mani come per dire mi arrendo, non so che tipo di interpretazione dare. Invece io azzardo questa mia interpretazione, che è un po' anche audace, ma penso che ci siamo quasi, se non facciamo bingo, ma ci siamo quasi. Nel senso che, attenzione, noi possiamo fare anche delle cose molto buone, ma non ci rendiamo conto di usare, di strumentalizzare il Signore per le nostre finalità umane. Se diciamo con la bocca, questa è opera di Dio, lo faccio in nome di Dio, voglio eseguire il Vangelo, seguire la Torah, voglio fare questo, ma in realtà poi il consenso, gli applausi, la soddisfazione, la riuscita, la felicità di queste opere così belle, che com'è, ce le intaschiamo noi. Ecco, vorrei ricordare che tutti i mistici, tutti i santi, dicevano che tutto quello che facciamo lo dobbiamo fare per la gloria di Dio, ad gloriam, quindi per la gloria di Dio, no, quindi non per la nostra riuscita, non per il nostro successo, non per il nostro vantaggio. Quindi molte volte strumentalizziamo Dio per fare i soldi, che è demoniaco, veramente demoniaco, ma possiamo strumentalizzare Dio, non ce ne rendiamo neanche conto, no? Per la soddisfazione della nostra riuscita personale, per il conseguimento in qualche modo, ecco, del nostro successo. Faccio un esempio banale, ma per farmi capire. Io non sono un prete diocesano, ma qualche volta ho sentito qualche prete diocesano che arriva a 50 anni, 60 anni di messa, poi lascia la parrocchia e gli fanno una bella festa, allora ricordano che ha restaurato la chiesa, il campanile che pendeva, che cadeva, l'ha messo in dritto, l'ha restaurato e poi ha fatto l'oratorio e poi ha fatto il campetto, non so che cosa, si è dedicato tutte le estate a campi scuola, eccetera, eccetera. Cose tutte belle. Per carità, ma un prete deve essere ricordato per questo. Scusatemi. Io se fossi un prete vorrei essere ricordato per le mie omelie, per la mia formazione cristiana, per le ore che sono stato in confessionale ad ascoltare i peccati degli altri, ad aiutarli a ricevere la misericordia di Dio, da come ho cercato di costruire la comunità. La comunità cristiana, perché è inutile che tu abbia restaurato tutta una bella chiesa e poi non c'è nessuno. Ecco, quindi attenzione, perché noi molte volte possiamo, in nome di Dio, darci le nostre mete, i nostri obiettivi, poi li raggiungiamo da soli con l'aiuto degli altri e poi siamo così sfacciati. Che invece di dire, ma no, questa è opera dello Spirito Santo che ha usato la mia persona per fare qualcosa. No? No, no, noi intaschiamo, noi vogliamo, ecco insomma, no? E non sono soltanto quei tipi che sono le prime donne, in tutti i contesti ci sono le prime donne, no? La Wanda Osiris che scende dalle scale, che vuole gli applausi, gli incensi, eccetera, eccetera. Ci sono da tutte le parti, insomma. Cioè nella vita sociale, nelle nostre famiglie, ma c'è nella chiesa, nella comunità, insomma. No, no, poveretti, vogliono quello, fai anche la discesa dalla scala, per carità. Ma in realtà, ecco, devi renditi conto che se hai scacciato il male, se hai predicato il nome di Cristo, se hai fatto del bene, eccetera, eccetera, non è opera tua. Ma è un altro che l'ha fatto attraverso di te. E noi questa cosa, specialmente oggi in questo contesto molto individualistico della riuscita personale, eccetera, eccetera, ci teniamo molto di più, in qualche modo, a quello che facciamo noi essere riconosciuti che piuttosto consegnarci veramente al bene di Dio, al regno di Dio, alla gloria di Dio. Non so se sono riuscito a spiegare questo testo difficile, perché uno ci può domandare ma perché le caccia via queste persone che hanno fatto delle cose buone, ma perché non le conosce, perché dice addirittura operatori di iniquità? Ma allora scacciare il male è un'operazione di iniquità? Annunciare la tua parola è fare del male? No, ma come lo fai? E che con quali sentimenti, con qual è la tua postura? Cosa cerchi in realtà, no? E forse non ti avvedi che stai usando Dio per la riuscita della tua vita. Della tua vita molto pagana a quel punto, no? Non tanto religiosa. E questo è nell'ultimo capitolo, mi pare che l'ultimo capitolo sia dedicato soprattutto a un avvertimento ai discepoli, ai suoi propri discepoli. Quindi l'uomo religioso che è discepolo di Cristo. Ecco, e da un capitolo all'altro c'è qualcosa che si deve comprendere e ricevere. Vorrei, sempre in questo contesto, in questa lettura contestuale delle parabole, andare al capitolo 18, perché in questo capitolo, in questo Vangelo di Matteo, la mia interpretazione generale di tutto il Vangelo è che ci sono due Mattei, cioè il primo Matteo e il secondo Matteo. Il primo Matteo deve sempre tenere presente la sua comunità, una comunità complessa, difficile, che conosce molto bene la Torah, che vive la Torah, ma che adesso hanno chiesto il battesimo, sono diventati cristiani. Ma pensano, riflettono, interpretano il Cristo sempre alla luce della Torah, no? E allora lui parte sempre da così, dalle citazioni dei bibliche, insomma, la legge, però dopo bisogna scorgere che c'è il secondo Matteo, cioè quello che fa, il Matteo vero, secondo me, che fa vedere che non è sufficiente trovare il compimento della Torah, ma che Gesù ha portato le cose nuove. C'è qualcosa di nuovo in Gesù, che è il regno, che è la sua Pasqua. E questa comunità, non dico che fa fatica, ma deve essere accompagnata giorno dopo giorno, con molta pazienza, ecco, in questo passaggio. Per secoli noi abbiamo letto solo il Vangelo di Matteo nella Chiesa, sostanzialmente questo, perché ci faceva anche comodo leggere il primo Matteo, il Matteo della Torah, il Matteo della legge, il Matteo, ecco, che ci dà le indicazioni precise della nostra vita. E ci è sfuggito, solo in questi ultimi 20 anni, ecco, è venuto fuori che in realtà in Matteo c'è una tensione, in questo Vangelo c'è una grande tensione, no? Allora, ci sono quelli che hanno solo gli occhiali del Primo Testamento, come certi autori, anche amici, insomma, che leggono tutto, ecco, vedi che Matteo si rifà all'Antico Testamento, ridispiega l'Antico Testamento nel Nuovo, eccetera, eccetera. Questo è vero, ma sfugge loro, a mio parere, che in realtà Matteo sta facendo uno sforzo inaudito per rendersi conto, non che l'Antico Testamento non lo dobbiamo cassare, chiudere, non ci interessa più, no? No, ci interessa, ma che Gesù non si è fermato semplicemente lì, solo perché questi dicono, ma Gesù è un ebreo, è dentro il suo contesto ebraico, vedi che ragiona così, propone questo, che ha molto rispetto per la Torah. Io non discuto questo, che Gesù sia un ebreo, che abbia avuto molto rispetto della Torah, eccetera, eccetera. Però Gesù dice anche che lui è il Signore del sabato, che il sabato va vissuto in un'altra maniera, che certe indicazioni di Mosè devono essere superate, bisogna vivere in un'altra maniera, c'è un compimento, e questo compimento lo si trova soltanto alla luce del regno, che Gesù è molto più preoccupato del senso, il senso attuativo del regno nella nostra vita. Come si attua il regno nella nostra vita? E non è preoccupato dell'esecuzione formale dei precetti della Torah. E così allora abbiamo 5 discorsi. Il primo discorso è l'entusiasmo del discorso della montagna, probabilmente in base a questo entusiasmo ha suscitato un entusiasmo, probabilmente nella comunità. Molti sono partiti per la missione. Ecco che allora, dalla fine del capitolo 9, nel capitolo 10, abbiamo tutto il discorso cosiddetto missionario, secondo. Terzo discorso grande è quello che abbiamo già affrontato, Matteo 13, cioè le parabole, il regno. Cioè l'entusiasmo provocato dal primo discorso nella comunità che li ha portati alla missione, Matteo capisce che bisogna integrare quell'entusiasmo, quel servizio, quell'impegno nella comunità con una consapevolezza più profonda, quindi vorrei dire una formazione un po' più alta, più profonda, qualificata, che è il capitolo 13, le parabole, quindi tutto il discorso del regno. Poi abbiamo il quarto discorso, che si trova nel capitolo 18. E cioè Matteo si rende conto che nella comunità ci sono differenze, tensioni, litigi, divisioni, come succedono nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità religiose, nelle nostre parrocchie, nella chiesa, no? Ci siamo separati. E Matteo aveva già intuito questa cosa qua, che nella comunità ci sarebbero state tensioni. E allora come si superano le tensioni, i litigi, le differenze? Lasciamo correre, lasciamo che tutto avvenga, ecco, che la Chiesa si spacchi, oppure possiamo operare una riconciliazione? E allora nel capitolo 18, che è dedicato a proprio questo, alla pace, potremmo dire, alla riconciliazione nella comunità, ci sono due parabole. Guarda caso, sono due parabole conoscenti per far capire come noi possiamo agire al fine di una comunità più unita, superando le tensioni, le differenze, alcune volte gli odi, l'incapacità di perdonare l'altro. E allora le due parabole sono la parabola della pecora perduta, che è apparentemente uguale a quella di Luca, ma non è vero, perché il contesto dà un significato diverso a questa parabola. In Luca la pecorella che si perde è il peccatore, tu cur. Ed è, siamo nel capitolo quindicesimo, la gente, scrivi, farisei, lo calunniano perché lui perdona i peccati e poi soprattutto perché va a mangiare, frequenta le case dei peccatori, no? Capitolo 15. E allora Gesù racconta tre parabole, come noi sappiamo molto bene, e la prima parabola è proprio, che non è di Gesù, è della tradizione ebraica. Questo topos del pastore che va a cercare la pecora è qualcosa che viene dalla tradizione ebraica, quindi non è una creazione originale di Gesù. E lui allora dice, è lui il pastore, che lascia le 99 pecorelle nel recinto per andare a cercare quella che si è perduta. E quella che si è perduta appunto è poi la penitente, la peccatrice in Luca 7, è Zaccheo, sono tutti, insomma. Gesù insiste su questo, che lui è venuto per cercare i peccatori, per guarire i malati, quelli che sono malati. Insiste molto su questo. E allora lì il pastore è lui, no? E una volta ritrovata la pecora, torna a casa, felice, contento, fa una grande festa. Immagino che non ha ammazzato la pecora per fare la festa, ecco, no? Non so che con che cosa fa la festa, e questo ce lo spiega appunto la parabola del padre misericordioso, no? Con cosa si fa la festa? Col vitello ingrassato si fa la festa. Ed è tutto contento, e c'è il commento, vi dicevo che in Luca c'è spesso un commento alla parabola, c'è più gioia in cielo per un peccatore convertito che 99 giusti, una matematica che fa saltare tutti i nostri parametri, perché noi ci terremo i 99 per pecorelle, se ne abbiamo perduta una, pazienza. E invece il Vangelo dice no, devi proprio andare a cercare, il pastore va a cercare la pecora ed è più preoccupato per quella che per le 99, ed è più contento per quella che per le 99, qualcosa che insomma non corrisponde al nostro modo usuale di ragionare e di pensare. E allora in Matteo invece la parabola ha un altro significato, non è semplicemente il peccatore che si perde, ma in Matteo 18:12 che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che è smarrita? In verità io vi dico, se riesce a trovarla si rallegherà per quella che più per quella che per le 99 che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli che neanche uno di questi piccoli si perda. E poiché noi siamo nel capitolo comunitario, dobbiamo pensare, ritenere, sono d'accordo con quelli che propongono questa lettura, e cioè che dicono che la pecorella che si smarrisce non è semplicemente un peccatore, perché ha commesso dei peccati, ma è forse un membro della comunità, che non viene più. E perché non vieni più nella comunità? Perché non frequenti più la comunità, la preghiera, l'Eucaristia? Come mai? Hai litigato con qualcheduno? Qualcheduno ti ha offeso? Cosa è successo? Cosa è successo? E allora ecco il pastore che deve andare a cercare. Voi penserete, il prete che deve andare a cercare? No! Io sono d'accordo con quelli che intendono che è la comunità il pastore. Tutta la comunità è il pastore, non è soltanto il prete, il ministro, E quindi tutti i membri della comunità devono farsi in quattro per andare a cercare questa persona e capire come mai non viene più, cosa è successo. Quindi non è detto che sia un peccatore, che abbia fatto chissà che cosa. Può darsi che ha commesso qualche cosa, non so, ha tradito la moglie, si è separato dalla moglie, non può più venire nella comunità cristiana, anche nei primi secoli. Oppure uno che aveva rubato, in un momento si viene a sapere che hai rubato qualcosa, non puoi più presentarti nella comunità, cosa succede? Oppure qualche cosa che si avviene dentro nelle relazioni della comunità. E quindi mi piace molto questa interpretazione, che non è il pastore chi è? Io sono pastore tuo, tu sei pastore mio. Cioè, ognuno di noi deve guardarsi e deve sentirsi pastore, pecorella e pastore nello stesso tempo. E guardate che è la stessa dinamica che c'è anche in Giovanni 10, perché diventeranno un solo pastore e un solo gregge, diventeranno un solo pastore e un solo gregge. Quindi questo pastore bello, non è che lui fa sempre il pastore e noi siamo sempre le pecorelle. Nel rapporto di vita con lui cresciamo anche noi, anzi lui il pastore diventa l'agnello di Dio e noi che siamo le pecorelle diventiamo pastori, è questo lo scambio che avviene. E nello stesso tempo dobbiamo sempre ricordarci che siamo una pecorella, perché abbiamo bisogno di sentire la sua voce che ci chiama, che ci conduce al pascolo, eccetera eccetera. Ma nel momento in cui diventiamo anche pastori diventiamo responsabili anche del mio fratello, della mia sorella. Diciamo sinceramente, molte volte alziamo le spalle, vabbè, non viene più, chi se ne frega, fare i suoi e basta. Questo non è un atteggiamento evangelico. Io questo l'ho visto anche a fare a dei preti. Non viene, pazienza, si è offeso, dopo gli passerà. Cioè, alcuni non gli passa proprio per niente, non viene più. E tu non puoi alzare le spalle e dire, ma io ho tante, ho 99, che forse non sono più 99, forse le 99 sono tutte scappate e te ne è rimasta una sola di pecorella. In certe situazioni è proprio così. Allora, non possiamo alzare le spalle. Ecco, un superiore di una comunità religiosa, di fronte alla crisi di un fratello, di una sorella, non può alzare le spalle. Sono problemi suoi, sai, non capisce, non riesce, io glielo ho detto, gli ho spiegato, però adesso basta. E dice, no, tu non devi demordere, devi insistere, devi andare a cercare, e così via. E allora, ecco, attenzione, proprio qui si vede il primo Matteo e il secondo Matteo. Nel capitolo 18 è proprio, secondo me, esemplificato al massimo. Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te. Quindi attenzione, questo non è che è in crisi perché non crede più nella Santissima Trinità. Non viene più nella comunità proprio perché ha commesso una colpa contro di te. Chissà, ha rubato, non so, chissà che cosa ha fatto, non si sa. Se il tuo fratello commette una colpa contro di te, e va, ammonisce tra te lui solo, se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello, no? Quindi lui ha commesso qualcosa contro di te, tu lo vai a trovare e dici facciamo pace, chiariamoci, no? E invece noi non lo facciamo. Se tu hai fatto uno sgarbo a me, sarai tu che dovrai venire da me a chiedere scusa. E allora io faccio tutto l'orgoglioso e aspetto che tu venga da me. Invece qui dice, no, devi andare tu a chiarire. E se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ti ascolta, prendi ancora con te uno o due persone, dei testimoni, che è tipico proprio ebraico. Questa è la prassi ebraica della sinagoga, perché ogni cosa si è risolta sulla parola di due o tre testimoni, no? Se poi non ti ascolta, dillo alla comunità. Guardate come si drammatizza la situazione. È successo fra noi due. Noi due non andiamo d'accordo, non troviamo un accordo. Lo dico agli altri, testimoni, venite anche voi, andiamo, eh? Poi, niente, andiamo a tutta la comunità, vedete come si drammatizza. Ogni passaggio c'è una drammatizzazione e quella cosa che era successa non viene più raccontata, credetemi, nella stessa maniera. E se avete esperienza anche voi di queste cose, credo di sì, mi darete ragione. È successa una cosa forse di poco conto, poi a ogni passaggio la situazione si aggrava e diventa sempre più complessa. E allora, se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. Ma scusatemi, ma Gesù come si è comportato col pagano, col pubblicano? Gli ha dato l'anatema sit? Oppure gli è venuto incontro e ha fatto qualche cos'altro? E che cosa ha fatto? In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, quindi stai attento. Quello che tu decidi sulla terra, col tuo fratello, in confronto del tuo fratello, che sia anatema, sei un nemico, non sei più uno dei nostri, sei un peccatore, non so che cosa, sarà legato anche nei cieli. E quello che sarà sciolto sulla terra, sarà sciolto anche nel cielo. Non so se ci rendiamo conto della responsabilità che abbiamo, no? Ma è questo che Matteo vuole suggerire? La prassi della sinagoga? Una volta una persona mi ha detto, ma padre, ma c'è scritto così, dobbiamo fare così. No. Matteo non è convinto di questa prassi della sinagoga, perché se voi avete attuato questo, al 99% dei casi sarete arrivati a questa scomunica. Perché questa è la conclusione della prassi della sinagoga. Uno ha peccato contro di me, vado là, voglio che lui mi chieda scusa o che facciamo pace. Non riusciamo a fare pace. Perché? Perché non sappiamo parlare. A me è successa una cosa nella mia vita. Quando ero in noviziato c'era un mio confratello, professo semplice, io novizio, che non mi salutava mai. Allora la prima volta ho detto, vabbè, non mi avrà visto. La seconda volta ho detto, vabbè, forse non aveva voglia. La terza volta ho detto, vabbè, forse gli avrò fatto qualche cosa. Poi gli ho detto, ma io non ho fatto niente. E come mai non mi saluti mai? Io ti saluto e tu non mi rispondi, anzi a volte la faccio dall'altra parte. Allora sono andato dal mio maestro, gli ho detto, guarda, c'è questo confratello che si comporta così, non capisco, mi dà noia, non vorrei capire, vorrei andare a parlare con lui, vorrei andare a chiarire. Siamo tutti e due adulti, non siamo mica degli adolescenti, ecco, insomma, no? Io avevo 28 anni, 20, 26 anni, lui qualche anno più di me. Lui dice, no, assolutamente no, perché se voi vi incontrate a parlare, e invece di trovare la pace, di fare la comunione, litigherete ancora di più. E io ho detto, perché? Perché non sapete parlare. Io ho ubbidito, lì per lì non ho capito per questa posizione così ferma, l'ho capito molto più avanti, questa espressione, voi non sapete parlare, perché poi l'ho visto nella comunità, l'ho visto in tante situazioni, anche tra marito e moglie, no? Veniamo, adesso parliamo, chiariamo, non chiariamo poi un bel niente, anzi si litiga ancora di più, perché per andare a parlare con l'altro, non devi pensare, io ho ragione e tu hai torto. E quindi tutto quello che tu mi dici, anche se avessi qualche ragione, se ti do un po' di ragione, ma hai torto. E quindi parlare significa che tu devi dare ragione a me. E allora, se noi partiamo subito in questa maniera, noi non sappiamo parlare con l'altro. Perché parlare con l'altro significa che io rinuncio alla mia presunta ragione, e ascolto veramente che cosa l'altro mi vuole dire, quali sono le sue ragioni, cioè mi metto nella condizione dell'altro, come mi posso mettere nella condizione del povero che mi chiede l'elemosina, perché io ho i soldi in tasca, ma tu non li hai, e allora se ti faccio l'elemosina mi metto nel tuo posto, come mai sei così squattrinato? Perché non hai un lavoro? Cosa ti sta succedendo nella tua vita? E questa situazione mi fa pena, mi fa compassione e cerco di aiutarti perché mi metto nei tuoi panni. Così è la stessa cosa. Noi dovremmo metterci nei panni degli altri, ma è quasi impossibile. Perché l'altro si deve anche un po' denudare, si deve anche un po' svestire. E l'altro invece si corazza, si difende perché è nella posizione difensiva, no? E quindi i nostri dialoghi il più delle volte falliscono. Anzi, quel piccolo buco che c'è nella stoffa si allarga e invece di stringersi, di chiudersi. Io poi ho capito perché questo mio fratello, ma dopo tanti anni, poi lui è uscito, ebbene, questo non c'entra, ma l'ho saputo per caso, in refettorio, da un altro confratello, no? Che mi disse, ah, ma ti ricordi che quello non ti salutava mai? Dice, ah, allora ve ne siete accorti anche voi? Dice, sì. E sai perché? Perché lui non aveva la parola come te in pubblico. Lui non parlava, era un po' geloso, sai, lui non era istruito, pensava di essere umile, di non contare niente nella comunità. Ecco, era tutto un film che si era fatto lui nella sua testa, perché questa è la faccenda, noi ci facciamo i nostri film nella nostra testa, nella relazione con gli altri, ma cosa c'entra se io ho il dono della parola, se posso parlare in pubblica e tu forse non ce l'hai, avrai un altro dono. Ma questo non c'entra niente nella nostra vita fraterna, nella comunità. Ma cominciamo a pensare che tu sei più importante, che forse il superiore ti guarda più te che me, e cioè, cominciamo tutti i nostri film. E quindi non sappiamo parlare poi alla fine, perché bisognerebbe raccontare un po' tutte queste cose, nella verità. Ma noi non sappiamo fare questo, nella verità. Quindi ho capito... E aveva fatto molto bene il mio maestro durante il noviziato. Dice, no, tu non vai, non parla, perché voi non sapete parlare. Non è giunto il momento per parlare, no? Probabilmente lui sapeva qualche cosa, no? E capiva che non c'erano le condizioni per un dialogo alla pari. Per un dialogo non solo alla pari, nella verità, nella luce della verità. Nella consegna l'uno con l'altro. E guardate, quando non c'è questo... non ci sono possibilità per un dialogo, ma Matteo, che è un teologo fine, ci dice che non è una questione solo psicologica, ma è un'altra questione, una questione teologale. E Matteo non è affatto d'accordo con questa situazione della sinagoga. Qui lui pone la questione della sinagoga come per dire, ma noi saremmo tentati a risolvere le nostre questioni dialogando, discutendo fra di noi. No, la discussione fra di noi non porta alla pace, quasi mai, porta invece a qualche cos'altro, a allargare ancora di più la nostra crisi tra di noi. Ecco allora la soluzione di Matteo, la risposta teologica alle divisioni nella comunità, ai bisticci, alle incomprensioni, eccetera, eccetera. Se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, ma che cosa bisogna chiedere nel Vangelo di Matteo? Cosa va chiesto? Va chiesto che il Signore mi perdoni i miei peccati perché io possa perdonare all'altro. Se voi prendete il Padre nostro nel capitolo sesto di Matteo, no? Quando insegna la preghiera, e non dici semplicemente se tu vuoi pregare, chiuditi nella tua camera, prega il Padre tuo nel segreto, cioè in una intimità profonda con Lui, non farti vedere da nessuno che tu preghi, no? E poi insegna il Padre nostro, non sprecate tante parole, ma insegna il Padre nostro, il versetto 14, non solo dentro il Padre nostro c'è scritto appunto rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E forse non so se avete capito bene che se noi non li rimettiamo ai nostri debitori, lui non li rimette a noi. E questa è la questione, no? Una volta una persona che si è venuta a confessare, dice, padre, non mi chiede di perdonare quella persona, io non posso. Dico, guarda, io ti do la soluzione, ma questa soluzione, questa grazia a te non ti fa niente. Non illuditi che uscendo dal confessionale, se tu ricevi questa grazia è perché tu devi fare pace con l'altro, devi perdonare l'altro. Se tu non lo perdoni non è così. E ancora il versetto 14 insiste, se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Quindi ecco cosa dobbiamo chiedere nella preghiera. Dobbiamo chiedere, dobbiamo metterci d'accordo. Io e te che litighiamo, io e te che non siamo d'accordo, dobbiamo pregare insieme che il Signore perdoni il nostro peccato. Dio perdonerà il tuo peccato, a me perdonerà il mio peccato. E il Padre che è nei cieli glielo concederà questo perdono, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono in mezzo a loro. Chissà perché noi cristiani siamo divisi, sto parlando proprio delle chiese cristiane, e non riusciamo neanche più a pregare insieme. Io rimasi scandalizzato, che ero giovane studente a Roma, nel nostro studentato di Camaldolesi, e vennero dei vescovi della Grecia, ortodossi, eccetera, eccetera, no? Tanti inchini, baci, abbracci, cena, la cena, eccetera, eccetera. Poi dopo cena ci fu un incontro per parlare un attimo, insomma, senza toccare i punti dolens, no? Alla fine il superiore, perché era stato un bel incontro, disse, diciamo il Padre nostro insieme, tu hai, abbiamo visto questi qua, tutti irrigiditi, noi abbiamo detto il Padre nostro, ma loro non l'hanno detto, il Padre nostro, con noi. Non hanno aperto la bocca, lo potevano dire in greco, non hanno detto niente. Qualcuno ha detto, beh, l'avranno detto mentalmente, speriamo. Ma è questo, quando siamo divisi, non riusciamo più a pregare insieme. È questo il punto. Quindi il Matteo teologo ci dice, oltre all'osservazione psicologica, ci dice che la prima cosa, se vogliamo trovare la pace, dobbiamo ricominciare a pregare personalmente e anche insieme. Bello il Papa che va e cerca sempre di pregare insieme con quelli che incontra, che siano ortodossi, protestanti, no? Ecco, un fratello che va a pregare, chiede l'elemosina quasi della preghiera, pregate, preghiamo insieme. E poi abbiamo la parabola di 10.000 talenti. Ah, a proposito, no? Dice, allora Pietro gli dice, ma se è mio fratello, allora commette 7 volte, commette colpe contro di me. Quante volte dovevo perdonargli? 7 volte? E gli pareva già di aver fatto un passo. Cioè, Pietro capisce che la soluzione dei rapporti all'interno della comunità passa attraverso il perdono, la preghiera, chiedere il perdono da parte di Dio, ricevere il perdono e possiamo incontrare l'altro soltanto nel perdono. Dice 7 volte, bastano? Numero biblico, eh? E Gesù dice no, non basta, 70 volte, 7, cioè sempre. Non pensare che il rapporto col tuo fratello sia inserito dentro a un numero e quindi superato, risolto quel numero, basta. Non c'è più la possibilità di un perdono, di un incontro. Ci deve essere sempre questo, perché sempre Dio ci perdona e il nostro perdono che abbiamo ricevuto ci serve per incontrare l'altro. In altre parole, prima che mi dimentichi, per imparare a parlare con l'altro, io devo essere riconciliato dentro di me. Aver visto la mia povertà, il mio peccato, aver ricevuto la pace, il perdono da parte di Dio. Se sono riconciliato con Dio, Dio si è riconciliato con me, allora posso avvicinare l'altro. E allora non pretenderò più di avere ragione. E ascolterò forse le ragioni dell'altro. Soltanto se siamo nel perdono, allora possiamo parlare. Io spesso lo dico anche ai coniugi, se vi siete perdonati, potrete parlare, comprendervi. Se non vi siete perdonati, parlerete pure, ma rimarrete molto sulle vostre posizioni, non troverete una riconciliazione vera. Farete una pace fittizia, non vera, autentica, e dopo ritorneranno ancora in modo più grave le tensioni, le divisioni fra di voi, i litigi fra di voi. E allora Gesù dice, a proposito, vi voglio raccontare un'altra parabola, e racconta questa bella parabola dei 10.000 talenti, un tale che aveva una somma, un debito tale, che potrebbe essere qualche, forse, miracolo, scusate, qualche miliardo di euro, no? Che viene condonato tutto, viene condonato tutto. Perché? Perché dice, abbi pietà di me. Ecco, poiché costui non era in grado di distribuire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli, ma non poteva sanare un debito di 10.000 talenti, no? E così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, come il pubblicano nel tempio, che non aveva neanche il coraggio di alzare gli occhi, lo supplicava, abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa. Ma come fai a restituire 10.000 talenti? Ti occorrerebbero 10 vite, non una, no? E quindi ebbe compassione di quel servo, e lo lasciò andare e gli condonò tutto, non metà, un terzo, tutto gli condonò, la compassione, ma quel servo che aveva ricevuto questo perdono, aveva ricevuto questo condono del tutto il suo debito, incontra uno, appena esce, incontra uno che ha 100 denari, 10.000 euro, una sciocchezza, contro miliardi di euro, sei stato perdonato, sanato per miliardi di euro, quello là ha soltanto un debituccio con te, di poco conto, restituisci quello che devi. E lo soffocava, lo prese per il collo, lo soffocava. A me il padrone prima non aveva fatto neanche questo, no? Il suo compagno prostrato a terra, quindi umiliato, prostrato a terra è l'umiliazione, non vedi che sono fatto di polvere? Questo vuol dire prostrato a terra. Vedi, Signore, che sono fatto di polvere? Sei stato tu a farmi così, di polvere, di terra. Lo pregava, cioè non sono niente. Lo pregava, abbi pazienza, le stesse parole, abbi pazienza con me, ti restituirò. Ma egli non volle, andò, lo fece la durezza, lo fece gettare in prigione finché avesse pagato il debito. E allora i compagni lo dicono al padrone, e allora quello indispettito fece chiamare quell'uomo e dice, servo malvagio, questa espressione, quando c'è questa espressione nel Vangelo è proprio, sei fuori del regno, servo malvagio, non vuoi capire, ti tiri fuori del regno, io ti ho condonato tutto quel debito, perché tu mi hai pregato, ecco ritorna alla preghiera di prima. Mi hai supplicato, non dovevi anche tu avere pietà, cioè compassione del tuo compagno? Forse mettono pietà, la pietà e la compassione non è la stessa cosa, perché io posso avere pietà di una persona, ma non coinvolgermi nella sua situazione. La compassione è, io mi coinvolgo con te, nel tuo stare male, nella tua sofferenza, nel tuo dolore, nella tua malattia. Non dovevi avere compassione del tuo compagno, infatti in greco c'è compassione, no? Così che io ho avuto pietà di te, compassione di te. Sdegnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse istituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio farà, celeste, farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Quindi non dobbiamo perdonare con la mente. Io dico, perdonare con la mente è quando diciamo l'altro, sì, va bene, lasciamo perdere, ci mettiamo una pietra sopra. Guardate, non mettiamo pietre sopra, perché sotto ci sono i vermi. Quello lì è perdonare con la testa. Va bene, dimenticherò. Non è vero che dimentichi, non è vero. Poche persone dimenticano, ci ricordiamo, tu 5 anni fa, in quell'occasione mi hai detto, alcune volte è successo anche a me, cosa ho fatto 5 anni fa? Ma chi se lo ricorda? Io non me lo ricordo, tu hai fatto così, mi hai detto così, eccetera, eccetera. Ma forse ti avrò detto così, ti chiedo perdono, Cioè, ti ho detto così? Se ti ho offeso, non volevo offenderti, chissà. Ecco, alcune volte c'è la nostra memoria elefantiaca. Dicono che uno degli animali più che tengono la memoria anche dopo decenni sono gli elefanti, ma anche noi uomini. Ci ricordiamo dei particolari dopo anni e anni, per carità. Ecco, e quindi potremmo pensare che noi possiamo dimenticare, non è vero, non dimentichiamo. Alcune volte diciamo, vabbè, mettiamoci una pietra sopra, dai, non ne parliamo più, andiamo avanti, ma non è vero, non è vero, perché sotto quella pietra ci sono i vermi, ci sono i vermi. Prima o poi dopo la sposterai quella pietra e sentirai l'olezzo e vedrai che cosa c'era sotto, no? E invece no, la pietra che Gesù ha messo sul sepolcro è stata scavalcata via. Noi dobbiamo entrare in relazioni nuove, no? E non dobbiamo pensare, immaginate che la nostra psicologia, ci sono i psicologi che pensano che con lo sforzo psicologico, imparare a perdonare, a ascoltare, a mettersi nei panni degli altri. Sì, ma io ho capito che questo è un atto secondo. L'atto primo è partecipare alla misericordia di Dio e vivere veramente il perdono, la riconciliazione. Se ho ricevuto, mi sono reso conto che il Signore ha perdonato i miei 10.000 talenti, dice, ma io non ne ho 10.000, ma ne avrai 5.000, ne avrai 8.000 se non ne hai 10.000. Anche i 1.000 talenti sono sempre tanti. Allora, ma non è la questione di 10.000 talenti, è che avere sperimentato il perdono da parte di Gesù, da parte di Dio. Se sei stato riconciliato, questo invito di Paolo, lasciatevi riconciliare con Dio. Lasciatevi riconciliare con Dio. Ecco, quando abbiamo trovato questa nostra pace, questa nostra serenità, questa nostra ricostituzione anche della persona, allora, guardate, non abbiamo neanche più, non ci teniamo neanche più a dire le nostre ragioni all'altro. Ascolteremo le ragioni dell'altro e gli diremo, sì, hai ragione, guarda, non mi sono comportato bene, non era così. Ecco, ma perdoniamoci. Ecco, la cosa è proprio questa. Non basta chiedere scusa, bisogna perdonarci, ci dobbiamo perdonare. Io credo che è molto bello il sacramento della riconciliazione questo anno del Giubileo, non so se l'avete fatto, se avete passato la vostra porta santa. Io dicevo sempre in questo anno, ma cerchiamo di passare la nostra porta stretta dentro di noi, perché le porte sante delle cattedrali si va presto a attraversarle, ma le nostre porte chiuse o semichiuse dentro di noi, quelle lì facciamo molta fatica a passarle. Ma se tu le passi con la grazia, il perdono di Dio, trovi la tua riconciliazione. Essere uomini pacificati, donne riconciliate. Io credo che è una cosa molto importante. Allora a questo punto possiamo parlare con l'altro, ma la nostra parola non sarà la rivendicazione. Ah, tu hai detto, io ho fatto, no, non hai capito, io dovevo dire, tu hai detto. No, non è più una parola di rivendicazione, una parola esplicativa, ma deve essere la parola della riconciliazione, dell'incontro, della riconciliazione. Scusami, perdonami. La preoccupazione che dobbiamo avere è che al termine del nostro dialogo, dove forse bisognerebbe forse più ascoltare che parlare, ci dobbiamo perdonare. Perdonare di cuore, come dice Gesù qui, veramente di cuore. Perché il perdono ci toglie il veleno, perché noi non ci rendiamo conto che quando siamo in questa disgrazia, di un rapporto rotto con l'altro, noi siamo avvelenati, abbiamo un veleno, è come se avessimo una ferita col pus. Allora dobbiamo, come fanno una brava infermiera, un bravo medico, allora si punge la vescica e bisogna far uscire il pus, bisogna far uscire il veleno. E allora, fatto uscire il veleno, che non è che lo spruzziamo addosso all'altro. se lo facciamo uscire per conto nostro. E allora riconciliati, sanati, possiamo incontrare l'altro e perdonarlo di cuore. Perché? Perché come io ho potuto vedere prostrato a terra la mia umanità, la mia precarietà, la mia debolezza, il mio limite, il mio peccato che Dio ha perdonato, e così vedo anche il tuo, lo intravedo. Qual è la tua umanità, la tua, il tuo peccato, la tua debolezza? E che, chi sono io per giudicarti, per condannarti? E allora ci dobbiamo perdonare, reciprocare. E il perdono è l'accoglienza dell'altro per quello che è. Perché non è che quell'altro cambierà, rimarrà sempre quello, il più delle volte. Ma sono io che cambio, perché ti accolgo per quello che sei, anche nella tua debolezza, anche nei tuoi limiti, anche nei tuoi peccati. Perché Dio ci accoglie non solo nei nostri limiti, ma nel nostro peccato. Per far capire che cos'è questa pace interiore, questa riconciliazione, la tradizione monastica ha una parola molto bella, molto, che si chiama compunzio cordis, la compunzione del cuore. E cioè che a un certo momento la parola ti trafigge, come succede il giorno di Pentecoste, che la parola trafiggeva. Dopo il discorso di Paolo, di Pietro, il giorno di Pentecoste, si sentirono trafiggere il cuore. Ecco, quando la parola ci trafigge, ci colpisce, no? Abbiamo una compunzione, è lì che esce il veleno, è lì che esce il veleno. E allora sorridiamo perché ci rendiamo conto che Dio ci ama lo stesso, malgrado le nostre debolezze, i nostri peccatini, peccatucci, peccattacci, Dio ci ama lo stesso. Questa è la consapevolezza della compunzio cordis. E nello stesso tempo piangiamo, ecco il dono delle lacrime. Perché? Perché siamo sempre gli stessi, siamo sempre quegli uomini lì, che non riusciamo mai a convertirci fino in fondo, che non cambiamo, eccetera, eccetera. Forse non faremo più i peccatacci, ma i peccatucci ci sono ancora. E allora ecco che Dio ci ama lo stesso, non solo nei nostri limiti, nelle nostre disgrazie, nelle nostre contraddizioni, nel nostro peccato, ci ama lo stesso. E oggi ci sentiamo riconciliati. Da una parte si sorride e dall'altra parte si piange. E piangiamo perché siamo sempre quello, quella carne lì. Siamo sempre quell'uomo lì. Ecco, ma sostenuti adesso dalla grazia, riconciliati, pacificati dal perdono del Signore. Sentiamo l'amore di Dio. Spero che voi abbiate sentito una volta nella vita questa compunzio cordis, questa compunzione del cuore, perché a quel punto veramente noi possiamo incontrare l'altro. E incontrando l'altro sappiamo accoglierlo. Gli starets, gli uomini spirituali, hanno sperimentato tante volte la compunzione del cuore e quindi si sono arricchiti della grazia di Dio, della dolcezza di Dio. E quindi non si meravigliano del peccato dell'altro, non lo condannano, e quindi sono ponti di riconciliazione, no? Paolo, anche lui ha vissuto la stessa esperienza, è diventato questo ponte di riconciliazione con i pagani, no? E aveva capito molto bene questo, no? L'ultimo degli apostoli, l'infimo degli apostoli, quella terra, quello che cade a terra sulla via di Damasco, aveva molto capito la sua cecità. Ecco, il suo fanatismo religioso, il suo fondamentalismo religioso, è stato convertito dal suo veleno ed è diventato, era rimasto sempre quell'uomo duro, severo, ma poi era diventato quello capace di andare addirittura incontro ai pagani, lui, zelante, ebreo, incontro ai pagani, ma i pagani erano impuri, erano peccatori, andare a casa dei pagani, ma ed è lì che capisce Paolo che è la fede che conta in Gesù Cristo, non è la circoncisione, la legge e così via. E allora Gesù ci insegna questo, ecco Matteo, qui mi pare un teologo molto è anche un uomo spirituale molto profondo, che capisce molto bene che cos'è, cosa ci ha lasciato Gesù col suo regno, che è appunto il dono e la grazia del perdono. Tre punti per voi. Il primo punto, credo che tutti noi nella nostra storia esistenziale abbiamo rotto con qualcheduno, abbiamo litigato, abbiamo discusso, ma forse abbiamo anche rotto con qualcheduno. Qualche volta succede a casa, con tuo fratello, per un'eredità, la tua sorella. Sono situazioni veramente drammatiche. Non è giusto! No! Mi togli quella camera nell'appartamento, ma lasciagli tutto l'appartamento. È meglio che gli lasci l'appartamento e guadagni tuo fratello. No, per una camera, una scala, un pezzo di giardino, rompi con tuo fratello, con tua sorella. E dopo non gli puoi neanche più dare gli auguri di Pasqua, di Natale, chiamarla per il compleanno, non so che cosa. Ma che cos'è più importante? Quel pezzettino di orto? Quella camera in più o meno nell'appartamento? Che cos'è? Che cos'è più importante? Cosa guardi? No, non è giusto! Vabbè, non è giusto, allora rompi. Allora credo che siamo sempre lì, no? Con chi abbiamo rotto, no? Abbiamo fatto delle cesure, alcune volte ci sono delle cesure drammatiche, anche dentro il collegio presbiterale, tra preti che non si salutano, non si guardano, non collaborano, addirittura preti col vescovo, io da quello là non ci vado più, non che non venga nella mia parrocchia, ma possiamo ragionare in questa maniera, vivere in questa maniera? Ecco, perché siamo stati offesi, siamo stati umiliati, io non so, abbiamo litigato per delle cose, non eravamo d'accordo, non so. Sono sempre gli stessi motivi, però. Nelle nostre congregazioni religiose, con la madre generale, col padre generale, non so, col priore, non so che cosa, l'economo, col fratello vicino, perché si alza alle 5 di mattina e tu dormi. Non so. Litigi alcune volte che sono assurdi, no? Eppure rompiamo i rapporti con l'altro. Dovremmo guardare con molta attenzione che cosa è successo e come ci siamo avvelenati nel rapporto con l'altro. Qual è il veleno che ci ha preso, no? E che ci cambia, che ci perverte. Questo credo che sia una cosa molto importante. Secondo punto, no? Ci sembra un fratello che si perde nella comunità. Beh, sarà affare del priore, sarà affare del vescovo, sarà affare... No, è affare anche tuo. Se un confratello nel presbiterato va in crisi o fa il pazzo, non è solo l'affare del vescovo, è anche il tuo, perché non lo vai a cercare? Non mi riguarda e poi non lo so, mi accetterà, ma che, prova. Vallo a cercare, vai a cercare la consorella, il confratello, vai a cercare il tuo fratello di sangue per fare la pace. Siamo tutti in qualche modo pecorelle e pastori, tutti. Ci possiamo perdere. E che gioia quando ci accorgiamo che qualcuno si interessa a noi, che ci viene a cercare. Ma non è la stessa gioia, non possiamo dare la stessa gioia anche alla pecorella che si perde, al tuo fratello che si perde. Chiamalo, invitalo a cena, non so, incontralo, parlaci, no? Fai il pastore, no? Ecco, ma tu non sei però coinvolto nella situazione sua, ti lasci coinvolgere, no? È una cosa diversa invece dalla prassi della sinagoga, perché tu hai peccato contro di me, allora vengo a casa tua, adesso facciamo i conti. Ecco, questi conti vanno sempre a finire con la scomunica. C'è la scomunica, o personale o comunitaria, eccetera, eccetera. Ecco, io credo che invece ci dobbiamo impegnare a cercare il fratello, là nelle situazioni che non ci riguardano, ma per portare una parola di pace, di ascolto, di aiuto, di sostegno, e non cadere nella trappola della prassi della sinagoga. Terzo punto, invece cosa ci dice il teologo Matteo? Che non ci dice semplicemente, guarda che non sai parlare, e quindi vai a rovinare tutto. Non sai incontrare il tuo fratello o la tua sorella perché sei coinvolto tu là, no? Ci dice, impara a pregare prima di tutto, chiedi il perdono a Dio dei tuoi 10.000 talenti, sana la tua ferita, vivi la compunzione del cuore, vivi il perdono veramente fino in fondo della tua vita, togli il veleno da te stesso e allora potrai incontrare il tuo fratello e non vorrai più chiarire delle cose, che ingarbugliare con le parole, ma sì, ma no. Gli direi semplicemente va bene, gli chiederai perdono, ci chiederemo perdono, supereremo. Ecco, andiamo oltre, ma non perché ci mettiamo una pietra sopra, facciamo finta di niente, no, perché viviamo la riconciliazione dell'amore, che non è mio o tuo, è di Cristo, è il perdono che viene da Dio, e ce lo scambiamo, ed è soltanto su questo perdono che allora le nostre relazioni possono riprendere con sincerità e verità, perché ognuno di noi, ecco, ha fatto i conti col suo peccato, col suo veleno, con la sua miseria e sa che è stato sanato da Dio, ha vissuto la compunzione e quindi è con questa bellezza di questa esperienza che noi possiamo incontrare l'altro e scambiarci anche noi. Lo stesso perdono, non è che io sono io che lo faccio questo perdono, è il perdono ricevuto da Dio che lo scambio anche con te.